carcere fuori controllo può significare tante cose. Può significare quello che si diceva negli anni Ottanta, cioè le carceri nelle mani delle cosche mafiose, e che quindi è quello che abbiamo visto nel film Il Traditore di Bellocchio, per capirci, dove alla fine erano tutti collusi dentro un sistema e tu continuavi a fare il capocosca da dentro. Questa è una ipotesi di quello che lui voleva dire, e probabilmente voleva arrivare a questo. Ma da un punto di vista altro, che è un punto di vista che quello che portiamo noi, perché per esempio Antigone non va a visitare le sezioni 41 bis, ma va a visitare tutto il resto, perché non abbiamo le autorizzazioni per quella ragione. Io direi carceri fuori controllo, perché sono in questo momento carceri scoppiate, perché c'è tensione, perché non c'è una situazione per cui la vivibilità è completamente venuta meno. Carceri fuori controllo perché fuori legalità, oltre che fuori controllo, perché le persone stanno 2-4 ore sole al giorno fuori dalla propria cella, e le vanno a fare l'aria in luoghi caldi, senza metterci un telone sopra, senza una possibilità di rinfrescarsi, e quindi questo fa sì che tensioni a mille, proteste a mille, repressione a mille. E io direi che da questo punto di vista concordo, se voleva dire questo, sì, carceri fuori controllo. Ho paura solo che dirlo a proposito della grande criminalità possa portare ad una ulteriore, ennesima svolta repressiva, di cui veramente in questo momento non ne abbiamo bisogno.
Certo, perché lui appunto nelle sue dichiarazioni infatti parlava delle conference call fra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere, e addirittura che avvengono acquisti di munizioni fatti dal carcere, gli ordini per eseguire danneggiamenti e far partire intimidazioni e richieste di pizzo arrivano proprio dalle celle, quindi quello che ci stavi dicendo. Allora parliamo invece di questo progetto politico di criminalizzazione dei più giovani. Qualcuno la chiama legge anti-Maranza, che è una cosa veramente brutta da sentire. Qui si tratta di un principio di imputabilità. Oggi c'è parecchio sui giornali, ci sono parecchie cose, ci sono parecchi scritti, anche tu intervieni. Insomma, da questo punto di vista, che passaggio sta facendo questo governo, che è un governo che si caratterizza per un intervento, praticamente forse l'unico intervento che riesce a portare avanti, no? Quello sulla sicurezza, tra virgolette.
Sì, torno indietro un secondo sulle carceri fuori controllo dal punto di vista del procuratore, quando ovviamente si dice che tu puoi controllare gli affari criminali da dentro. Attraverso cosa? Attraverso microtelefonini e attività e droni che fanno portare dentro qualunque cosa in modo. Ecco, tutto questo però ci pone due argomenti. Il primo argomento è che hanno proibito di telefonare. Proibito, come se ci fosse la telefonata ordinaria, questo mercato dei telefonini in carcere non ci sarebbe. Come noi abbiamo girato carceri di tutta Europa, e io sono stato in Irlanda 2 settimane fa, e tutti possono chiamare 10 minuti, 15 minuti la sera i propri cari da un telefono fisso, che a quel punto è una telefonata controllata e ascoltata, e non ci sono, quindi non c'è il bisogno di trafficare in telefonini e fare il mercato interno. No, se tutto viene controllato. E due, questo lasciatemelo dire un po' provocatoriamente, se i droni entrano c'è qualcuno che li fa entrare.
Certo, questo direi che è evidente, non si materializzano da soli.
Per cui poi tutta questa retorica sulla sicurezza, insomma, è una retorica. Veniamo ai minori.
Sì.
È una policy politica che parte dal 2022, che ha tanti tasselli. Primo, hanno iniziato con il decreto rave party, che non è che produce carcerazione, ma simbolicamente significativo. Quindi questa guerra ai giovani è continuata con il DL Caivano, sfruttando un episodio di criminalità grave per arrivare a devastare la giustizia penale minorile, che era un esempio che portavamo in Europa, con bassissimi tassi di carcerazione e alternative alla pena detentiva. Oggi abbiamo gli istituti, grazie a Caivano, gli istituti penali per minorenni sovraffollati, con i ragazzini che dormono per terra. E poi hanno continuato con i DASPO, i ragazzini, le ammonizioni prefettizie, manco fossero criminali, di cui parlava il procuratore di Palermo. fino adesso, agendo, questo possiamo dircelo, più simbolicamente che materialmente sulla imputabilità dei minori, perché non hanno intaccato l'età, hanno solo invertito il ragionamento giudiziario, per cui si presume che fra i 14 e i 18 anni tu sia imputabile. Fra l'altro, una norma scritta malissimo, cioè il codice Rocco del 1930, che è un codice fascista, i radioascoltatori devono sapere che il nostro codice penale è del 30, loro cercano di fare norme più reazionarie di un codice pensato dal guardasigilli di regime, dal ministro di regime. Beh, quella norma aveva un pregio, come tutte le norme di quel codice, che non erano nei contenuti ma nella forma, perché erano scritte bene. Questa invece è scritta pure male, e questa norma sostanzialmente alla fine non produrrà un effetto in termini di carcerazione simbolica, è fortemente simbolica ovviamente. È chiaro che poi quello che noi dovremmo adesso andargli a contrapporre è l'effetto finale nelle pratiche di polizia, non tanto nei tribunali, perché se il messaggio è sono criminali, il messaggio, la volgarità linguistica, i maranza, le baby gang, e i tassi di criminalità sono invariati da decenni, quindi è tutta scena questa, tutta costruzione mediatica. E è chiaro che poi la repressione di polizia andrà sempre meno a colpire cosa? I grandi fatti criminali, le organizzazioni criminali di alto livello, non andrà mai a colpire i colletti bianchi, si muoverà tutta intorno ai ragazzini di strada, e quindi è chiaro che ne arresterei di più.
E infatti,
se li stai a guardare tutti i giorni, qualcosa combineranno pure.
Patrizio, infatti adesso è arrivato un messaggio che ti leggo, perché interessante, di un ascoltatore, credo si dovrebbe essere Francesco, credo, che dice: vergognatevi quando dite che non esiste un problema di sicurezza, lo vivrete sulla vostra pelle, qui profetizza, e su quella dei vostri figli purtroppo. Cioè, c'è anche una appunto una sensibilità che viene stimolata su questa cosa. Certo, le notizie ci sono, ci mancherebbe che non ci siano notizie di criminalità anche per la questione di bande giovanili, ma la questione è come, abbiamo letto proprio prima che sia in stampa un articolo di Buccini che era interessante, cioè come viene strumentalizzata questa informazione, queste notizie, come vengono poi martellate sulla nostra testa. Nel manifesto tu oggi scrivi: non si fermano neanche davanti ai bambini, e nel tuo articolo ci racconti che nelle scorse settimane Antigone, Libera e Defense for Children hanno promosso gli stati generali sulla giustizia minorile, e c'erano 700 esperti. Allora, qual è il messaggio più forte che è uscito da lì?
Allora, prima di tutto vorrei rispondere un secondo al radioascoltatore. Sì. Io non vengo da Stoccolma né da Helsinki, ma vengo da Bari. Quindi vengo da Bari, ho 60 anni e ho fatto la mia prima parte della vita a Bari, dove mia mamma è stata fu scippata, noi lo contavamo scherzosamente io in casa, 14 volte. 14 volte. E non era dibattito, sì certo si parlava, però poi mio padre, ma tutti, perché c'erano i partiti, i sindacati, le parrocchie, che alla fine ti spiegavano: guarda che quello è figlio di quell'altro, quelli sono situazioni sociali che tu devi intervenire così, creiamo il circolo lì perché così noi, quei ragazzini, era così, perché c'era chi faceva mediazione sociale fra il fatto di cronaca e il singolo cittadino. Oggi manca questo, oggi abbiamo molti meno, cari radioascoltatori, molti meno delitti, ma di prima, ma molti meno, abbiamo diminuito di 7 volte il tasso di omicidio in questo paese, solo che adesso chi sta per strada ha un altro colore, chi sta per strada ha un'altra etnia, e questo ci crea una situazione che ovviamente ci preoccupa di più, mettiamola in questo modo. La nostra risposta sulla giustizia minorile è stata una risposta insieme a Defense for Children e a Libera, diretta a coinvolgere gli operatori. Non pensava agli operatori, le associazioni volontari, i direttori di carcere minorile. Quando abbiamo lanciato questa idea di creare tavoli di discussione, abbiamo ben 6 tavoli, pensavamo che avremmo raggiunto 50-100 persone, se ne sono iscritte 700. Stiamo andando avanti nei tavoli, fra l'altro io ho fatto la relazione introduttiva ad un tavolo, eravamo in 100 fra professori universitari, direttori, assistenti sociali, giudici, 100 persone a discutere proprio dell'imputabilità, quindi proprio del tema che oggi è alla radice dell'intervento della politica di destra. E la nostra idea è quella di metterla a disposizione di chi? Di metterla a disposizione in questo anno elettorale di chi dovrà in qualche modo poi decidere cosa fare dopo le elezioni, perché questo anno di mettere le nostre posizioni, che sono posizioni ragionevoli, di prevenzione sociale, di politiche criminali sagge, perché non è che l'intervento repressivo crea sicurezza. Diciamo è una rassicurazione simbolica, è solo simbolica. Noi vogliamo creare sicurezza vera nei tempi medi e lunghi, bisogna avere pazienza su questo, e per farlo devi intervenire a raggiera su tanti elementi, sia l'elemento più strettamente penale e giudiziario, ma soprattutto l'elemento socioeducativo, devi intervenire nelle pratiche territoriali, devi far dialogare gli assistenti sociali dei comuni con gli assistenti sociali della giustizia e così via, devi fare tante cose. Questo anno elettorale ne vedremo delle belle, però l'idea degli stati generali è di guardare oltre l'anno elettorale per evitare che, se mai le destre perdessero, di tutto questo resti traccia e si facciano altre politiche, perché le politiche emulative delle destre, penso ai pacchetti sicurezza dell'era, della vecchia era, sia del centro-sinistra che dell'era Minniti, chiamiamola così, alla fine non producono, non solo producono danni, ma non producono neanche vantaggi elettorali.
Un'ultima cosa, ti ringrazio molto Patrizio Gonnella di Antigone. Tu a un certo punto citi nel tuo articolo Baby Gang, e il verso che citi è: ancora non ho parlato fra di galera, raga, almeno fate parlare chi dentro c'era. Lo citi per dire che dobbiamo sentire anche le loro voci, perché ci possano spiegare, scrivi, cosa significano la paura, l'isolamento, la mancanza di relazioni e affetto. Le loro voci non le sentiamo in effetti.
Ma no, totalmente ignorate. Non è che devi far decidere a un ragazzino che è stato dentro quali saranno le politiche sulla giustizia, così come noi, io non penso che non è che devi andare da un professore o uno studente e dire mi devi scrivere la legge, ma ascoltarli, sentire la loro esperienza è fondamentale, se no da desk la riforma della giustizia penale, l'intervento sulle carceri minorili o per adulti, non funziona se qualcuno non ti dice guarda che io stavo là e le dinamiche sono queste, le dinamiche che io ho vissuto nella paura e che la mattina quando apriva non sapevo che cosa mi sarebbe accaduto e la mia incolumità, così turati, e così citiamo uno dei padri storici del socialismo italiano, quando fece il discorso sulla vergogna delle carceri italiane in Parlamento nel 1904 davanti al presidente del Consiglio di allora, disse: se dovete fare una riforma, posto che le carceri sono un luogo dove si tortura goccia per goccia, non andate al giudice della Corte dei Conti, ma chiedete a chi in galera c'è stato,